Allora, Proverbi 17.
È meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa ricolma di animali ammazzati con la discordia. Quindi meglio avere niente materiale e avere la pace con Dio, la tranquillità nella tua anima, che avere tutta la ricchezza del mondo eppure vivere nella discordia, nella contenzione, vivere dove c'è l'odio, dove non c'è amore. Io mi sento molto ricco davanti a Dio, molto privilegiato, perché ritengo che casa mia è veramente un rifugio di amore. Magari una vecchia casa contadina che nessuno potrebbe mai invidiare, ma è una casa piena di amore e piena del Signore. Quindi, cos'altro vuoi nella vita? Il servo che agisce saggiamente dominerà sul figlio che fa disonore e riceverà una parte di eredità con i fratelli. Questo è un bel versetto perché dichiara che, come sappiamo anche da altre parti della parola di Dio, Dio non è un rispettore di persone. Dio guarda il cuore dell'uomo. Sapete, qui in Europa, più degli Stati Uniti, c'è il titolo, no? Dottore, si fa l'inchino, o magari uno che addirittura ha sangue reale, no? Si dice, sai, l'altro giorno, non so, sul telegiornale parlavano del fatto che Emanuele Filiberto, avete sentito, Emanuele Filiberto e suo padre stanno facendo causa allo Stato italiano e vogliono la misera cifra di 270 milioni di euro. Poveretti. Sì, solo, questo è solo contanti. Poi vogliono tutti i castelli e tutto il resto indietro. Però leggevano il nome di lui. Non è solo Emanuele Filiberto di Savoia. Ha un altro 20 nomi. E non scherzo. È tipo Emanuele, Francesco, Luigi, bla 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 bla, Emanuele Filiberto di Savoia. Quindi magari nel mondo ci sono titoli, ci sono privilegi, tu sei il figlio di quello, tu sei il figlio del raccomandato, no? O tu sei raccomandato perché tuo padre è in politica, tuo padre è un pezzo grosso, tuo padre è alla fabbrica. Ma qui il servo che agisce saggiamente, o il servo fedele, sarà innalzato da Dio più alto anche da uno che ha un grande nome. Credete questo? Io credo che Dio potrebbe prendere qualunque di noi e portarci a predicare il Vangelo al Presidente della Repubblica. Amen. O potrebbe portarci chissà dove, in posti grandi e alti. Anche il pastore Chuck Smith, mio pastore dell'America, che è venuto, non è che è venuto da una famiglia normale, di operai. Sapete che lui ha mangiato con re di nazione. Lui è stato invitato dal re. Lui è stato una volta, mi sembra, invitato dal re di Tonga. Avete mai sentito di questa isola vicino a Tahiti? Ci è invitato dal re di Tonga a venire alla cena con tutti questi altri personaggi grossi, diciamo, nella loro nazione. E il re ha detto: adesso il pastore Chuck Smith ci parlerà del Vangelo. Bello, no? Bellissimo questa cosa. E più avanti, in Proverbi, mi sembra 18 o 19, parla del fatto che il dono di un uomo fa spazio per lui. Quindi nell'economia di Dio non importa se tu hai titoli, se tu sei il figlio del pezzo grosso, l'importante è che tu sei un servo saggio. E tu supererai anche tanti che hanno privilegi, che hanno raccomandazione, perché tu hai la raccomandazione del Padre Celeste. Quella è la raccomandazione che voglio io, quella di Dio. Allora aiutatemi, il crogiolo, ci ho provato, è per l'argento e la fornace per l'oro, ma chi provi i cuori e chi? L'Eterno. Allora il crogiolo e la fornace cosa fanno all'argento e all'oro? Sciolgono, no? Il fuoco viene messo al metallo viene liquificata e poi il personaggio che fa questo processo, non so il nome in italiano, lui viene a pulire la scoria via del metallo che viene purificato col fuoco. E poi l'oro viene raffreddato di nuovo, poi di nuovo messo il fuoco, diventa di nuovo liquido e di nuovo un altro pochettino di scoria viene fuori e lui pulisce. Quindi come l'argento viene purificato nel crogiolo e l'oro nel forno, così il Signore investiga i cuori, il Signore purifica i cuori. C'è un passo molto bello in Malachia, tenete un dito lì in Proverbi, e girate l'ultimo libro del Vecchio Testamento, Malachia capitolo 3, versetto 2 e 3. Versetto 1 parla di Giovanni Battista e della venuta di Gesù Cristo. Come questo è l'ultimo libro nel Vecchio Testamento, Malachia è stato dato il privilegio di annunziare Giovanni Battista e anche la venuta del Messia. Quindi il contesto è questo, che lui parla del Messia. E in versetto 2, ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Secondo me nessuno. Anche perché la Bibbia dice ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli come il fuoco di affinitore, come la soda dei lavandai. Egli siederà come chi affina e purifica l'argento. Purificherà i figli di Levi e li affinerà come oro e argento, perché possono offrire all'Eterno un'oblazione con giustizia. Sapete che il Signore ci sta raffinando? Amen. Avete sperimentato la raffinazione di Dio? E il fuoco brucia. Il fuoco porta fuori quello che non va bene. Girate un altro versetto in Ebrei capitolo 12, versetto 5. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Quindi questo nel Nuovo Testamento è come Dio raffina noi. Lui ci corregge. La parola di Dio addirittura dichiara che Gesù ha imparato obbedienza per le cose che ha sofferto. E noi carnalmente, umanamente, non vogliamo attraversare le sofferenze, eppure è il mezzo tante volte per la nostra crescita spirituale. Noi dobbiamo, come Paolo, lui disse, fratelli, non voglio che siete ignoranti dei nostri problemi, dei nostri guai. Noi disperavamo anche della vita, cioè noi avevamo perso ogni speranza anche di sopravvivere, però c'era un scopo anche in questo. Lui dice, finché non sperassimo in noi stessi ma in Dio che risuscita i morti. Tante volte noi dobbiamo passare il fuoco, essere raffinati in modo che noi possiamo sperimentare la gloria di Dio, in modo che noi possiamo dire, io ho attraversato quel problema e quel guai, ma posso dire che Gesù era con me tutto il tempo, che Gesù mi è stato fedele, che Gesù mi ha sostenuto, mi ha dato il suo alito vitale per passare quel momento, quella difficoltà. E quindi Paolo dice, non essere afflitto, non perditi di animo quando sei ripreso dal Signore, perché il Signore corregge, cosa? Leggetelo. Chi? Chi odia? Chi ama? Quindi se non veniamo corretti da Dio, vuol dire che Lui non ci ama. Ma come Lui ci ama? Lui ci corregge. Dice Craig, stai sbagliando, ok? Tu conosci me da 27 anni, non devi più sbagliare in questo modo, no? Posso anche capire uno che mi ha conosciuto 6 mesi, ma tu 27 anni mi conosci e ancora sbagli in quel modo? Smettila, no? Perché io ti amo e non voglio che rimani così. E flagella, essere flagellato è una cosa bella, no? Ogni figlio che non gradisce, che gradisce. Quindi se siamo corretti da Dio, vuol dire che siamo anche graditi da Dio. Io ogni tanto butto uno fuori così per vedere se siete svegli, no? Sapete una cosa bella, la suora Franca che mi invita a volte a parlare con i ragazzi là della quinta, lei sempre dice a tutti gli studenti, nella loro chiesa tutti hanno la Bibbia e tutti leggono la loro Bibbia. Siamo molto mancanti in confronto a loro. Ma Dio flagella chi gradisce. Se siamo corretti da Dio vuol dire che siamo amati da Dio e siamo graditi da Dio. Quindi, almeno per me, mi sembra che l'afflizione mi sembra più bello così. Perché Dio ha un buon fine. Se leggiamo ancora, ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi, non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre dei Spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene affinché. Quindi affinché è una parola di collegamento nella lingua italiana e dice che Dio fa questa cosa affinché. Questa è la finalità di quello che Dio fa nella nostra vita. Dio ci corregge affinché noi siamo partecipi della sua santità. Alleluia. Io voglio partecipare nella santità di Dio. Amen. E il grido nel mio cuore, Dio, io voglio essere un uomo santo. Voglio essere un uomo di Dio. Voglio essere un uomo completamente consacrato a te. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia. Quindi anche Paolo dice, quando Dio ci corregge, non è praise the Lord, gloria a Dio, no? Non siamo gioiosi. Lui riconosce questo fatto. Non sembra motivo di gioia, però in realtà dovrebbe essere motivo di gioia. Comprendete? Anche quando noi soffriamo, e Dio vuole portarci a questa maturità, che noi possiamo dire come Davide, Signore, è buono che io sono stato afflitto. È buono, è una cosa buona, è una cosa bella. Davide disse, è buono che sono stato afflitto in modo che potevo camminare secondo la tua parola. Quindi Paolo dice che l'afflizione difficile non sembra un motivo di gioia. Anche se lo è, ma carnalmente, umanamente, non sembra un motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Quindi anche qui la finale è che noi siamo più come Dio, siamo più simili a Cristo. E tu puoi vedere in quei santi uomini e donne di Dio che hanno anche attraversato molte difficoltà. C'è la presenza di Dio. Non so se avete mai conosciuto persone così. Che tu solo vicino a loro senti la santità di Dio. Avete mai conosciuto qualcuno così? Io ho conosciuto dei persone, devo dire maggiormente anziani, uomini e donne, persone che hanno vissuto tanto tempo con Dio e anche le loro sofferenze, le loro difficoltà li ha reso così vicino a Dio e simile a Dio. E quindi anche essere in presenza di loro era come essere, e non fraintendetemi, però avvertivi la santità di Dio, e doveva essere la metà di tutti noi di essere così. che la gente, senza che parliamo, che la gente, no? Cosa dice la parola di Dio quando Gesù è entrato nella barca di Pietro? Gesù ha detto: ti sgrido Pietro, porco peccatore. Ha detto così. Che io mi ricordo, Gesù non ha detto neanche una parola. Ha detto solo: butta la rete. Ha detto solo: butta la rete di qua. Giusto? E cosa disse Pietro? Allontanati da me, perché sono un peccatore. Ma perché Gesù ha detto: tu sei un peccatore? No, Gesù ha detto: butti la rete nel mare. Questo sembra una frase compungente? A me no. Ma era la santità di Dio che circondava Cristo. Che lui era compunto, lui disse: io sono la presenza di Dio. Quindi, come il crogiolo per l'argento e la fornace per l'oro, ma chi prova il cuore è l'Eterno. Il malvagio presta attenzione alla labbra iniqua, il bugiardo dà ascolto alla lingua perversa. Quindi quando noi sentiamo chiacchiere, sussurria, calunnie, noi non dobbiamo prestare attenzione. Noi dobbiamo dire, e io anche questo weekend ho fatto un'esperienza, un fratello è venuto da me, ma ha cominciato a parlare male, io ho detto: guarda fratello, prima cosa che lui, io ti devo dire tutto quello che ha fatto questa persona. E io ho detto: stop. Io ho detto: prima cosa, io non posso ricevere un'accusa contro un anziano se non è per 2 o 3 testimoni. Uno. Numero 2, io non sono il tuo bidone di immondizia che tu mi vieni a... E poi il Signore mi ha dato l'opportunità anche di ministrare questa persona. Abbiamo anche pregato alla fine insieme che Dio poteva guarire dalle sue amarezze verso queste altre persone. Ma noi come figli di Dio, noi non dobbiamo ricevere... Stop, stop, fermo. Io non voglio sentire queste cose. Chiamiamo quella persona e tu fai queste accuse in faccia a loro. Chi schernisce il povero oltraggia colui che lo ha fatto, e chi si rallegra della sventura altrui non rimarrà impunito. Avete mai visto, no, i non credenti, magari uno va a scivola, cade nel fango e dice: oh, 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 si ridono di lui, no? Dio dice: non fare così. Non ridere della sventura di altre persone. L'amore non fa questo. Chi schernisce il povero, non dobbiamo prendere in giro. Oltraggia colui che l'ha fatto. Tante volte in Proverbi è come Dio dice: io sono il povero. Qui il Signore dice: se tu parli male dei poveri, tu parli male di me. Abbiamo già visto in Proverbi 19, versetto 17, chi ha pietà del povero presta all'Eterno, e chi gli contraccambierà ciò che ha dato. Quindi anche qui il Signore dice: se voi fratelli di Montebelluna date ai poveri, date a me. Voi fate un prestito a Dio. È bello, sì Signore, qua ti presto 10 euro. Anche il Signore nel Vangelo di Matteo 25 cosa disse? Io ero povero e mi avete dato da mangiare, io ero in prigione, siete venuti a trovarmi, io ero senza vestiti, mi avete dato vestiti per mettere, io ero infermo e mi avete visitato, mi avete... Quindi tante volte Dio, gli uomini dicono: io amo Dio, no? Però non posso dire: io amo Dio e trattare il nostro simile in modo brutto. Dio disse: tu non ami me, perché se tu ami me amerai anche quelle persone, perché io li amo. I figli dei figli sono la corona dei vecchi, e la gloria dei figli sono i loro padri. Allo stolto non si addisce un buon parlare, ancora meno dalle labbra bugiarde a un principe. Qual è uno dei titoli di Gesù Cristo in Apocalisse? Il re dei re. Il re dei re, no? Chi è nostro re? Gesù. Quindi se Gesù, Dio, è il re, cosa siamo noi? Siamo principe, io sono principe, la Silvana, Enza, Nicky sono principesse. È vero o no? Se il nostro padre è il re, vuol dire che siamo principe e principesse. E qui dice che un principe e una principessa non devono avere labbra bugiarde. Un regalo, una pietra preziosa ai occhi di chi lo possiede, dovunque si volge e gli riesce. Chi copre una colpa si procura l'amore, ma chi vi ritorna sopra dividi amici migliore. Quindi anche qui di nuovo una verità del Nuovo Testamento. L'amore copre una moltitudine di peccati. Questo non vuol dire che noi vediamo che uno sbaglia, pecca e non fa niente. Che dobbiamo anche confrontare il peccato prima nella nostra vita e poi con amore anche nella vita degli altri. Però nel senso che, ok, tu hai sbagliato, hai peccato, hai chiesto perdono a Dio, anche io ti perdono, andiamo avanti. L'amore copre. L'amore va avanti, come Dio va avanti. Amen. Dio come ci perdona? Come l'Oriente dall'Occidente, così ho messo lontano i vostri peccati. Dio quando ci perdona è coperto, è indietro. Ma chi vi ritorna sopra divide altri e migliori amici. Abbiamo visto in Proverbi 16 che il malvagio scava, no? Lui va a scavare le notizie sui altri. Un rimprovero penetra più profondamente nell'uomo assennato che 100 colpi nello stolto. Anche qui Salomone ha un linguaggio molto... Cioè, quando leggevo oggi questo passo, cioè, immaginavo, no, tipo un stolto, un scemo, no, che boom, 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 100 colpi sono tanti, no? Quanti di voi avete mai preso colpi? Solo io. Io prima di conoscere il Signore litigavo spesso, a pugni, no? Andavamo nei bar, avete visto i film, no? I cowboy, no? Io facevo così, veramente facevo così. E già prendere 4-5 colpi non è bello, posso dirti. 100 colpi? No, ecco. E qui dice che un rimprovero avrà più effetto in un uomo saggio che 100 botte su un stolto. In pratica lo stolto, cioè, non c'è niente da fare, no? Lo puoi ammazzare di botte e non serve niente, perché è così cocciuto, così testardo. Ma un uomo assennato, un uomo saggio riceve rimprovero. Il malvagio non cerca altro che ribellione, perciò gli sarà mandato contro un messaggero crudele. Quindi Dio non è mai con i ribelle, ricordiamo sempre questo. Dio non è mai con i ribelle. Noi americani un po' abbiamo questo orgoglio che abbiamo ribellato contro l'impero inglese e quindi noi siamo ribelle, no? Però la ribellione veramente non è una cosa gradita da Dio. Perché il ribelle, in fin dei conti, cos'è un ribelle? Un ribelle è uno che non è sotto autorità di nessuno, no? Che non ascolta, nessuno mi deve dire niente, nessuno mi può dire niente, io faccio quello che voglio, non mi interessa quello che dici. Questo è un ribelle. E Dio disse che una persona così, io manderò un messaggero di malvagità. Non so per voi, ma io non vorrei che il Signore mi mandi un messaggero del male a casa mia. Satana è il primo ribelle, lui ha ribellato contro Dio, pieno di orgoglio, io salirò e sarò più grande dell'Altissimo. Quindi la ribellione, l'orgoglio, è proprio il fondamento di ogni cosa satanica. Cioè tu vedi anche questi qua di Varese che hanno ammazzato la gente, no? Come venivano chiamati? Le bestie di Satana, esatto. Cioè questi pensavano che potevano sacrificare altri umani e passarlo liscio, no? Loro credevano di essere sopra ogni legge, che loro potevano anche togliere la vita di un altro essere umano senza essere puniti. perché Satana è ribelle e tutti quelli che seguono Satana sono ribelle. E anche nella Chiesa, chi è ribelle è guidato da Satana. Dio non è mai con ribelle. Io ho tanta esperienza nella Chiesa, nel ministero, tanti anni di che sono tempo pieno per il Signore, e io ho visto anche quelli che spaccano le chiese, che portano divisione nella Chiesa, Dio non è mai con loro, mai. Anche se il pastore è un cretino, o è questo, o è quello, Dio non sarà mai con i ribelli, perché loro agiscono completamente al contrario del principio di Dio, che è l'umiltà, la sottomissione. Questo non vuol dire che se noi siamo in un posto che non segue fedelmente la parola di Dio, noi non possiamo dire pace e bene, io qua non ci sto più. Questo non è essere ribelle. Però se noi cerchiamo di fare il nostro gruppo, guarda, facciamo la banda ribelle contro, Dio non sarà mai con queste persone. E ho visto tante volte persone che dividono chiese, ribellano. Il guai è che quelle persone, tutto il gruppo che portano via dalla Chiesa, loro per esempio hanno insegnato i loro seguaci, giusto? Di essere ribelle. Comprendete cosa voglio dire? Cioè per il loro esempio hanno insegnato gli altri che va bene di parlare male del pastore, di fermentare ribellione, divisione. E io ho visto senza fallimento 100% delle volte chi divide una chiesa, il suo gruppo dopo poco tempo si divide, perché lui è un ribelle e lui ha fatto tanti discepoli ribelle. E quindi anche qui il ribelle, il Signore disse, il malvagio non cerca altro che ribellione, quindi divisione, disordine, perciò gli sarà mandato contro un messaggero crudele. È meglio incontrare un orso dirubato dei suoi piccoli che un stolto nella sua follia. Vi siete mai incontrati un orso che ha avuto i piccoli rubati? Neanche io, e non vorrei incontrarlo. Comunque dalle mie parti ci sono le orse, e ogni tanto capita che qualcuno magari sta anche passeggiando senza, e in primavera o in estate, la prima parte d'estate, magari loro passano su un sentiero vicino ai cuccioli di un madre orso, e se capita tipo una volta all'anno negli Stati Uniti che quel madre orso li fa a pezzi, gente uccisa da un madre che lei si sente minacciata e deve difendere tutti i costi suoi. Ma Salomone dice è meglio quello che incontrare un stolto. Quindi se tu vedi nella piazza di Montebello un stolto che si sta avvicinando a te, scappi. Mamma mia, c'è quel stolto, quel folle. Il male non si allontanerà dalla casa di chi rende il male per il bene. Anche qui, chi fa male a una persona che gli fa bene avrà una maledizione. Iniziare una contesa è come dare la stura alle acque. Perciò tronca la lite prima che si inasprisca. Come quando c'è una diga e tu apri un piccolo varco per l'acqua, cosa succede? Noi maschi tutti abbiamo costruito una diga una volta, no? No, questo è l'obiettivo, no? Fai la diga e poi lo distrugge. E cosa succede quando tu apri un piccolo varco per l'acqua, in quella diga? Cosa fa l'acqua? Comincia a mangiare, più, 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 poi... Buf! E Dio dice, guarda, se ci sono contenzione, è come quell'acqua, no? Se non lo tronchi all'inizio, sarà un macello, un disastro. Chi assolve il colpevole e chi condanna il giusto sono entrambe un abominio per l'Eterno. Quindi un'altra cosa che è abominevole, chi assolve il colpevole... Indulto, un'abominazione davanti a Dio. Voi avete mai sentito di Charles Manson? Qualcuno? Comunque Charles Manson ha ucciso delle persone negli anni 70, quindi 36 anni fa. Sai dov'è questo uomo? È in carcere ancora, dove lui deve stare. Amen. Chi assolve il colpevole e chi condanna il giusto sono entrambi un abominio per il Signore. Avete sentito Yasser Arafat? A meno che lui abbiamo sentito tutti quanti. Sapete chi è Yasser Arafat? Yasser Arafat era un terrorista. Yasser Arafat, per la sua bocca, no? Non accusato di altri, ha ammazzato il primo uomo quando lui aveva solo 14 anni, 14 o 16 anni. Tutti sappiamo che questo uomo ha ucciso a sangue freddo centinaia e forse migliaia di persone innocenti. Sapete questo? Sapete cosa hanno dato a questo uomo? Il premio Nobel per la pace. È vero? Hanno dato un terrorista, un omicida, il premio per il Nobel della pace. Lui è stato accolto anche qui in Italia dal Papa Giovanni Paolo. Ah, vieni, beviamo un tè insieme. Chi assolve il malvagio, Dio dice, è un'abominazione per me. No, Apocalisse 17, lei ha fatto fornicazione con tutti i re della terra. Perché la Chiesa dovrebbe dire, Yasser Arafat, sei un omicidio, tu non sei gradito in casa mia. Noi non lo faremo entrare neanche alla porta, una persona come Yasser Arafat. Amen. Ma noi viviamo in un mondo tanto storto, no? Loro premiano i malvagi e magari ammazzano i santi. A chi serve il denaro in mano lo stolto, forse a comprare sapienza quando egli non ha alcun seno. L'amico ama non il tempo, ma un fratello è nato per l'avversità. Quindi un vero amico ci ama quando siamo bravi e quando siamo monelli. Amen. Chi è un amico così per te? Gesù. Gesù ha detto, io non vi chiamo servi, ma vi chiamo amici. Quando tu pecchi o sbagli, Gesù ti ha detto, non sei più mio amico. Non sono più con te. Te l'ha detto così fino ad ora? A me non me l'ha detto. Questo è vero amicizia, questo è vero essere famiglia. No, in un esercito, un ferito, cosa fanno? Li portano in ospedale. Tante volte nella chiesa noi spariamo i feriti, no? Chi sbaglia, chi viene meno? Puh, X! No. Ma questo è un ospedale e siamo tutti in via di recupero, di guarigione. Il Signore è il grande medico che ci sta guarendo. Tutti quanti. Ma un vero amico ama in tutti i tempi. Io ho avuto un amico pastore in America che ha fatto delle cose sbagliate, lui riconosce che sono sbagliate. E io ho visto anche altri fratelli che hanno girato le spalle a questo fratello. Non lo parlano neanche. E io ho scritto a lui una lettera e ho detto, io ti amo fratello. E tu hai sbagliato completamente, ma io ti amo lo stesso e io sono tuo amico. L'uomo privo di seno dà la mano come garanzia e si impegna per il suo vicino. Quindi di nuovo di dare la essere garante per gli altri, una cosa che la Bibbia dice di non fare. Chi ama il peccato ama le lite. Chi innalza la sua porta cerca la rovina. Quindi l'orgoglio, abbiamo visto prima, prima della distruzione viene l'orgoglio e un spirito altero prima della caduta. L'uomo disonesto di cuore non trova alcun bene e chi ha la lingua perversa cade nei guai. Chi genera un stolto ne avrà afflizione e il padre di uno stolto non potrà rallegrarsi. Speriamo che non sarà il caso di nessuno di noi. Un cuore allegro è una buona medicina, ma un spirito abbattuto inaridisce le ossa. Quindi abbiamo già visto altri proverbi. la gioia del Signore è la nostra forza. No, un spirito gioioso può anche guarire il corpo. Un spirito abbattuto o afflitto. E vedete come la parola di Dio, migliaia di anni prima che l'uomo ha scoperto queste cose. L'uomo ha scoperto adesso che lo stato mentale e spirituale di una persona può avere ripercussione nel loro stato fisico. Sapete che stanno ancora scoprendo quanto lo stress mentale influisce sulla salute delle persone. Sapete, lo stress, tu puoi avere sfoghi nella pelle, puoi avere tante malattie, cioè non sono virus, sono cose innescate, no? Dallo stress mentale. Quindi lo stato di essere mentalmente o spiritualmente può inaridire le ossa, come la parola di Dio ha dichiarato più di 3.000 anni fa. L'empio accetta il regalo e di nascosto per pervertire le vie della giustizia, quindi la bustarella. La sapienza sta davanti a chi ha intendimento, ma gli occhi dello stolto vagano fino agli estremi confini della terra. Il figlio stolto è causa di dolore per suo padre e amarezza per colei che l'ha partorito. Non è bene condannare il giusto né colpire il principe per la loro rettitudine. Chi modera le sue parole possiede conoscenza. E chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Anche lo stolto, quando tace, è ritenuto saggio. E quando tiene chiuse le labbra, è considerato intelligente. Notate che non dice che lui è intelligente, avete visto? Non dice che lo stolto è intelligente o è saggio, ma se lui solo tiene la bocca chiusa, la gente penserà che lui è saggio e intelligente. Penserà, ma non è così. Ma è l'uomo di poche parole, o la donna. In Proverbi 10, versetto 19, nelle molte parole non manca la colpa o peccato, ma chi frena le sue labbra è saggio. Quindi chi modera le sue parole possiede conoscenza, e chi ha un spirito calmo è un uomo prudente. Non so per voi, ma in questo studio di Proverbi veramente parla molto della nostra bocca, di cosa esce dalla nostra bocca. È una cosa buona. Io dico, per la mia vita è una cosa buona studiare questi proverbi. Craig, tu dovresti parlare meno. E quando parli dovrebbe, come abbiamo già studiato, meditare. L'uomo santo medita le sue parole prima che vengano fuori. Amen. Signore, grazie. Aiutaci di frenare la nostra lingua. Signore, aiutaci di avere un spirito calmo. Un spirito guidato da te. Che le nostre parole siano poche ma buone. Che siano parole, le tue parole, Signore. Parole che possano dare incoraggiamento, parole che possano dare vita e forza a chi ci sta vicino. Signore, grazie per tutte le nostre famiglie e, come abbiamo pregato prima, Signore, quelle che stanno soffrendo, Signore, metti la tua mano sulla loro vita. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.